Bigirei ha scritto: Predatori del microcosmo, la lotta per la sopravvivenza di insetti, ragni, rettili, anfibi, cioè si parla di piccoli animali. Gli insetti, si sa dagli studi pubblicati ultimamente, sono in diminuzione un po' in tutto il mondo. Sembrerebbe un bene per noi esseri umani, è così?
L'apparenza sì, perché uno pensa subito alla fastidiosa zanzara, alle mosche portatrici di malattie quando si posano sui nostri cibi e via così. In realtà non è del tutto vero. Ci sono sicuramente dei fastidi derivanti dalla presenza di alcuni insetti, ovviamente, ma sono una minima parte di quello che invece è il servizio positivo che danno questi animali a tutti gli ecosistemi. Cioè, gli insetti sono insetti e anche altri animali, artropodi, crostacei, piccoli vertebrati, hanno un ruolo impressionante e imprescindibile nella corretta sopravvivenza degli ecosistemi. Noi siamo esseri viventi che vivono negli stessi ecosistemi in cui vivono questi animali, quindi la loro assenza, la loro diminuzione deve sicuramente farci preoccupare, perché si destabilizza una rete importante di interazioni che vorrebbe, poi alla fine si arriva a problemi nostri di salute ben peggiori di quelli che può portare una zanzara o un altro animale fastidioso, per dire.
Un altro ecosistema che, diciamo, quando io ero bambino sembrava malsano, diciamo, la vulgata era che era malsano, cioè quello degli acquitrini, delle paludi. Però ecco, ci viene detto adesso che il 90% degli ambienti umidi europei è scomparso nell'ultimo secolo, e questo va a discapito di una famiglia di animali che lei ama molto, gli anfibi.
Sì, è così. Quando un tempo non c'erano le cure per la malaria, sicuramente alcuni ambienti umidi possono aver giocato un ruolo cruciale nella diffusione di alcune malattie umane, quindi quello non è che sia una cosa da negare assolutamente, ma allo stesso tempo la diminuzione drastica degli ambienti umidi ha fatto sì che scomparissero tantissime specie di grande importanza, tra cui gli anfibi, che sono legati chiaramente alle zone umide in Italia e non solo, in tutto il mondo. La scomparsa di questi animali innesca proprio uno di quei circoli antivirtuosi di cui parlavo prima, per cui loro sono predatori del microcosmo, mangiano animali tra cui anche zanzare e altri insetti nocivi, considerati nocivi per esempio per le colture umane, per cui si innesca quello che è un circolo vizioso per cui il predatore viene a mancare, gli animali che noi stessi consideriamo più dannosi aumentano e possono darci ancora più fastidio e via così. Anche perché mentre un anfibio ha bisogno di, per riprodursi, di una minima pozza, insomma qualcosina, un po' d'acqua gli serve, per quanto invece riguarda le zanzare molte volte o altri piccoli insetti basta una pozza molto più piccola, per cui la zona umida importante, quella bella, magari viene a mancare, e comunque permangono le situazioni invece in cui le zanzare e altri animali possono proliferare, quindi si destabilizza un ambiente. Gli anfibi purtroppo stanno subendo una riduzione drastica in tutto il mondo per vari motivi legati quasi tutti all'uomo, cioè cambiamenti climatici indotti dalle pratiche umane, la distruzione diretta degli habitat, quindi appunto la distruzione delle zone umide per vario motivo, e poi la diffusione indiretta, quindi involontaria, da parte dell'uomo di patogeni da un continente all'altro che vanno a impattare sulle popolazioni di anfibi, quindi li stiamo veramente decimando molte volte.
Lei è uno fra i più noti divulgatori scientifici, naturalistici in Italia. È un paese il nostro interessato ai temi della conservazione della natura più che dello spettacolo della natura? C'è una difficoltà a fare questo mestiere in Italia, a far passare certi temi?
Parlo per esperienza personale, è molto semplice trasmettere interesse per questi temi. Mi accorgo io quando parlo per esempio delle modi di sopravvivere di questi animali, delle storie che li rappresentano nella parte positiva per quanto riguarda quello che riescono a fare, le cose strabilianti. Alla gente in quel caso lì si appassiona anche, si diverte. È più difficile far passare invece un messaggio di conservazione, e l'ho visto varie volte anche non direttamente io, per esempio mi è successo anni fa di leggere su un quotidiano locale ligure, io sono di Genova, che una ditta di cartelli stradali aveva donato a un comune vicino a Genova dei cartelli di attenzione attraversamento Rospi, e questo aveva fatto ridere tutti, si era urlato alla connivenza, con la ditta di appalto, queste cose qua, per cui il sindaco era stato deriso per questa installazione di questi cartelli. In realtà è una cosa molto seria, perché non riguarda soltanto la conservazione di un animale che comunque potrà anche non piacere esteticamente, ma ha un suo ruolo molto importante nell'ecosistema, molto cruciale, ma è anche un problema di salute pubblica, perché quello che, di cui non si tiene mai conto, che proprio in maniera molto pratica e cinica, anche se vogliamo, le macchine che schiacciano i rospi creano sull'asfalto una situazione di grande pericolo per le macchine successive, e questa è una cosa di cui in Italia non viene mai tenuto conto, come non si tiene conto degli investimenti di grandi animali, caprioli, eccetera, e sono milioni di euro l'anno che l'Europa spende, non solo l'Italia, per riparare i danni legati a veicoli che sono andati a incidentare per questo problema. Quindi, al di là del lato conservazionistico, che è quello che preme a me, c'è anche un lato di salute pubblica. Purtroppo questo alle volte viene bypassato, e la gente non si ha ancora effettivamente la percezione dell'importanza, è quello per cui batto io tutti i giorni, cercare di far capire alle persone, ma senza indottrinare nessuno, ma portando le mie ricerche e le ricerche di altri, far capire qual è l'importanza di questi animali, sotto tutti i punti di vista.
Di buono nel nostro paese c'è una grande varietà, una grande biodiversità, anche nei posti più inaspettati e degli animali più inaspettati. Mi ha colpito, seguendo la presentazione del suo libro, lo strano caso, direi io, del granchio di fiume ai mercati traianei. Che cos'è questo animale e come ci è arrivato?
Quella è una delle storie più incredibili che abbiamo, come dico sempre, dietro lo zerbino di casa, veramente a casa nostra, perché Roma è non solo la capitale, ma è un esempio di come sono le città italiane, molte volte ancora ricche di natura, che si trova proprio al loro interno. Il granchio di fiume vive in Italia, è una specie tra l'altro molto rara ormai per via della distruzione dei suoi habitat, sarebbe anche abbastanza resistente a certi inquinanti, ma lo stiamo comunque decimando nei vari fiumi dove è presente, soprattutto il lato tirrenico italiano. Questa popolazione vive all'interno dei mercati traianei di Roma, è disgiunta dalle popolazioni più vicine che si trovano al di fuori, ben al di fuori di Roma. Non si sa esattamente come ci sia arrivata, nel senso che i dati storici arrivano fino a, diciamo, il tardo medioevo, e poi tanto più in là non si riesce ad andare, quindi ci sono varie congetture per quali si è arrivato, per esempio attraverso appunto il trasporto per i mercati, nel senso che potevano essere mercati medievali o ancora precedenti, di persone che lo mangiavano, perché veniva consumato in Italia il granchio di fiume, veniva pescato e consumato storicamente, molto localmente per la verità, però veniva consumato. Questi granchi vivono nelle canalizzazioni ormai schermate da griglie e chiuse alla vista, all'interno dei mercati traianei, ed erano le canalizzazioni che portavano l'acqua da lì fino poi alla cloaca massima. Ci sono dei piccoli rivoli sotterranei. Questo granchio si è adattato a vivere e sopravvivere in questo ambiente, tanto che ho avuto la fortuna di poter accedere a queste zone, mi hanno aperto le porte il direttore dei mercati traianei e del museo di Traianei, è stato molto interessante poter fotografare qualcuno di questi animali nel suo ambiente naturale, diciamo, urbano.
Molti dei nostri ascoltatori avranno degli animali in casa, a parte cani e gatti, ma anche piccoli animali, per esempio uccelli o rettili, come la moda degli ultimi anni. Che differenza c'è fra appassionati di animali e collezionisti? Una questione che lei ha sollevato e che mi ha molto colpito.
Chiaramente c'è l'etica diversa da ognuno di noi, e quindi è un discorso su cui non mi soffermo più di tanto, sul discorso etico, perché è molto personale. C'è però un discorso sicuramente oggettivo. Questi animali vengono molte volte allevati e riprodotti in cattività, parlo di rettili, anfibi, parlo anche di artropodi come insetti, crostacei stessi. C'è una sorta di gruppo di persone in tutto il mondo, di veri appassionati, come sono stato anch'io da ragazzino, che sognano magari di poter vedere questi animali in natura, li studiano, sanno tutto di questi animali e si trovano ad allevare una parte di questi animali anche in casa, a volte solo per privatamente, per puro svago di poter osservare questi animali in tutto quello che fanno nella loro attività quotidiana. Altre volte perché li studiano proprio letteralmente per ricerca, quindi in maniera professionale. E questi sono la parte, secondo me, più positiva, nel senso che sono persone veramente appassionate, che hanno un piccolo gruppo di animali, non danno loro un valore monetario se non il mero acquisto magari dal negoziante quando si tratta di privati, eccetera, ma non danno loro un valore esula da quello che può essere appunto il mercato che c'è di questi animali, che può essere giusto o sbagliato, ma adesso non sto discutendo quello. E poi c'è una branca invece di persone, purtroppo in tutto il mondo, per fortuna ancora, se vogliamo, piccola, però comunque importante dal punto di vista conservazionistico, che compra animali di questo tipo rari e va a cercare apposta le rarità, gli animali magari che sono vietati, per esempio perché non si possono catturare in natura per essere allevati, e li va a cercare magari dei bracconieri per poter avere l'animale che nessuno ha, oppure animali che già soffrono di problemi di conservazione per altro tipo, distruzione dell'habitat, eccetera, e vanno proprio a cercare quegli animali per pavoneggiarsi di avere l'animale che nessuno ha. Questo è un collezionismo ed è ben diverso da chi ha una vera passione, studia e ricerca questi animali per altri scopi, e spesso queste persone non hanno neanche idea di come se la passino questi animali in natura, anzi non gliene frega più di tanto, anzi addirittura più è raro l'animale meglio è. È quello che succede anche a volte in certa parte di falconeria, per esempio, in altri ambiti, anche acquariologia, succede veramente in tante branche del collezionismo umano. Parlo di animali in questo caso.
Dalla parte opposta c'è la funzione conservativa dei giardini zoologici o bioparchi, che dir si voglia. Sì. Lei ha fatto un esempio che vorrei ripetere per gli ascoltatori, quello della chiocciola polinesiana. Vogliamo raccontare questa piccola storia?
Sì, questo è il lato buono di allevare animali in cattività, del riuscire a farlo, di essere appassionati e capire come si può fare. La storia delle partula, queste chiocciole delle isole polinesiane è emblematica, sono chiocciole che vivevano endemiche, vuol dire vivevano solo ed esclusivamente, addirittura alcune specie in alcune isole polinesiane, ed erano solo lì. E l'uomo cosa ha fatto? Ha introdotto su queste isole, a fini alimentari, delle chiocciole africane, le acatina. Queste acatina hanno cominciato però a nutrirsi, si sono diffuse, sono scappate dagli allevamenti e si sono diffuse in natura, cominciano a mangiare non solo le foreste ma anche appunto gli orti e tutte le coltivazioni umane, diventando quindi un animale cosiddetto nocivo. Allora l'uomo cosa ha fatto? Poniamo fine alle acatina. Come facciamo? Hanno immesso un'altra ulteriore chiocciola predatrice dalla Florida, l'Euglandina rosea, la quale ha cominciato a mangiarsi non soltanto le acatina, ma a mangiarsi soprattutto le partula, queste chioccioline endemiche della Polinesia. Quindi questo predatore, questo mollusco predatore, ha cominciato a mangiarsi i molluschi endemici, queste chiocciole endemiche, facendole scomparire letteralmente dalla faccia della terra. Ormai della cinquantina di specie che una volta erano presenti, quindi erano tante specie presenti di partula nelle isole polinesiane, ne sopravvive una minima parte, mi pare siano in tutto una ventina di specie sopravvissute, 25 forse, 12 di queste 20-25 sopravvivono solo in cattività, cioè sono state salvate proprio all'ultimo istante, sono state prese alcuni individui, portati in cattività allo zoo di Londra, per esempio, al Bristol Zoo Gardens di Bristol, e le hanno riprodotte in cattività. Però la cosa triste, la cosa bella è che sono riusciti a salvare una specie dall'estinzione totale. La cosa triste è che attualmente è anche un po' impossibile liberarle nuovamente in natura. Quindi è un limbo in cui si spera di liberare alcune zone delle isole, come si sta cercando di fare effettivamente, della Polinesia da queste chiocciole predatrici e poter reimmettere le partule in natura. Questa è una bella storia comunque nella sua tragicità.
Vorrei chiudere con una domanda, diciamo, filosofica. È facile fare il naturalista in Italia? È consigliabile a un ragazzo, a un giovane che comincia a studiare?
Non è facile, assolutamente. Per me non lo è stato, io sono adesso conduco Geo, un programma comunque bello, interessante, mi diverto e è sicuramente un bel lavoro. Ma al di là di condurre Geo, la mia vita di naturalista, anche prima di Geo, non è che fosse facile, cioè io ho dovuto, da libero professionista, fare tante cose, si deve fare i consulenti magari per i parchi, ci sono pochi soldi che girano, proprio per questa scarsa percezione dell'importanza del lavoro del naturalista in Italia. Non è facile, ma si può fare. Io dico sempre a tutti i ragazzi che me lo chiedono, i genitori che eventualmente me lo chiedono, dipende tutto dalla passione che uno ha, la differenza la fa la singola persona. Se uno pensa di fare il naturalista perché è lavoro facile, ha sbagliato tutto, ma ormai funziona anche per chi vuol fare l'ingegnere, il medico, ormai c'è una saturazione anche certe volte di alcune facoltà, di alcune branche del sapere umano, per cui non è detto che uno che va a fare classicamente, si diceva, l'ingegnere lavorerà sempre, non è detto. anche lì la differenza la fa il singolo individuo. Però secondo me, seguendo la propria passione, la propria idea e mettendo insieme tante cose, cioè non bisogna dormire, bisogna comunque muoversi, bisogna darsi da fare, e io sono convinto che persone ancora molto appassionate ancora oggi riescano a trovare la loro strada nelle scienze naturali come in altri settori. Sono sicuramente convinto che chi ha passione possa farcela e sia un percorso stupendo che ci porta veramente a conoscere bene il nostro mondo.